Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, buongiorno da Luca Collodi, buon ascolto anche da Roberto Colangeli per la parte tecnica, da Maria Serena Tuglio e Elena Colson che mi accompagnano in regia. Il funambolo di oggi prosegue il suo cammino verso le elezioni regionali del prossimo 28 e 29 di marzo. E oggi vogliamo parlare del tema economico, ma soprattutto del problema del lavoro, della crisi del lavoro conseguente anche alla crisi economica e anche della disoccupazione, tema che non sembra essere al centro, almeno a una prima analisi, dei programmi dei vari candidati che si preparano per le elezioni regionali. Per iniziare a ragionare su questo tema, io saluto Leonardo Becchetti, economista ordinario di economia politica presso l'Università di Tor Vergata di Roma. Professor Becchetti, grazie ancora una volta di essere con noi.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori, grazie.
Per andare a parlare del tema del lavoro, noi con lei vogliamo fare una breve introduzione che riguarda l'economia e dobbiamo tornare a parlare della crisi economica, anche perché a distanza di molti mesi dalla crisi iniziata in America c'è una certa preoccupazione in questa fase in Europa per la tenuta di alcune economie sovrane, la Grecia, il Portogallo, la Spagna, l'Irlanda.
Ma intanto dobbiamo registrare una cosa importante per il nostro paese, che non siamo più noi gli ultimi della classe. Prima della crisi si guardava solamente allo stock del debito, che per noi è molto elevato, inferiore solo a quello della Grecia, e non si considerava l'insieme del debito pubblico con il debito privato e quello delle imprese. Oggi, considerando tutti insieme questi tre aggregati, l'Italia non è più il paese più in difficoltà, è stata superata dalla Spagna, dalla stessa Regno Unito e Stati Uniti. In particolare, se guardiamo anche alle misure di deficit, noi siamo ad un disavanzo primario di poco inferiore all'1% e siamo a un deficit del 5%, ci sono altri paesi che sono molto molto peggio perché stanno appunto utilizzando risorse pubbliche per rimettere in piedi l'economia e per salvare le banche dissestate.
Qualcuno dice, professor Becchetti, che dopo la Spagna, l'Irlanda e la Grecia l'Italia è lì, insomma, è questione di tempo.
Io direi, altri commentatori rilevano che la situazione dell'Inghilterra e degli Stati Uniti è persino più preoccupante, quindi io credo che il nostro paese ne sia uscito complessivamente bene grazie anche alla virtuosità del nostro comunque sistema bancario, che non si è fatto coinvolgere in questa smania, questa avidità che ha portato poi le banche ad abbandonare la loro attività tradizionale di fare prestiti andando verso la cosiddetta finanza creativa.
Allora, diciamo, questo grande e vituperato spesso localismo delle nostre banche ci ha salvato?
Assolutamente, le banche sono state più fedeli a quelle che io chiamo i loro anticorpi solidali di origine, sono tutte banche che sono nate con una finalità etica, una finalità mutualistica, e spesso non l'hanno abbandonata, hanno mantenuto dei criteri di sana prudenza nella gestione.
Contrariamente, dobbiamo dirlo, mi corregga professor Becchetti, rispetto a quello che invece voleva l'Unione Europea, cioè grandi banche internazionali, grandi banche europee a discapito di quella che è la tradizione.
Assolutamente, era interessante proprio vedere che prima della crisi l'Unione Europea bacchettava il modello italiano delle banche popolari, delle banche cooperative, mentre oggi viene considerato uno dei fiori all'occhiello e una delle risorse più importanti per il nostro sistema bancario.
E qui si va a delineare una tradizione bancaria italiana che è anche ricca di valori come quelli della solidarietà, della sussidiarietà.
Assolutamente, soprattutto non ha fatto l'errore che hanno fatto le banche anglosassoni di abbandonare il modello cosiddetto originate to hold, cioè dove il credito viene originato dalla banca e mantenuto dalla banca. Questo consente alla banca di continuare a sorvegliare il cliente. Nel caso americano si è passato a un modello che si chiama originate to distribute, la banca faceva il credito, non si preoccupava molto se il credito potesse essere restituibile o no, perché immediatamente dopo che il credito veniva effettuato veniva venduto a degli assicuratori, quindi la banca incassava subito e in un certo senso la patata bollente veniva passata ad un terzo intermediario che era molto molto più distante dal cliente, e quindi questo faceva venir meno appunto quel legame sano di controllo, di monitoraggio tra banca e cliente, che poi è fondamentale e impedisce alla banca di fare poi crediti che non hanno probabilità di essere restituiti.
Abbiamo detto che la crisi in questo momento per noi, diciamo, ci interessa ma non ci coinvolge, almeno per il momento,
quella finanziaria.
Direttamente la crisi finanziaria. Invece vediamo qual è la crisi che invece colpisce il mondo del lavoro, perché in Italia molte aziende, in tante regioni italiane, anche dove si andrà a votare a breve, stanno chiudendo.
L'Italia è un paese prevalentemente esportatore, quindi ha risentito moltissimo del crollo della domanda mondiale del 2009 dovuto appunto alla crisi finanziaria globale, e ancora l'Italia fatica anche a ristrutturare il proprio sistema di piccole e medie imprese di fronte alla sfida della globalizzazione, che ovviamente ci vede competere con imprese che possono utilizzare costi del lavoro molto, molto più bassi. Io credo che ci siano delle occasioni perdute che potrebbero essere utilizzate per poter migliorare la situazione. In particolare io mi soffermerei su quella cosiddetta rivoluzione verde. Ci sono studi sempre più frequenti, ne è uscito uno del CER proprio ieri, dove si dimostra che una politica più aggressiva nei confronti degli incentivi verso le energie rinnovabili, verso la ristrutturazione e l'efficienza energetica, può essere un vero e proprio volano per l'economia. Le faccio un esempio: basterebbe applicare la legge sull'efficienza energetica degli appartamenti tedesca, quindi uno standard molto più elevato rispetto al nostro, per creare un enorme processo di ristrutturazione edilizia, che spingerebbe tra l'altro i nostri costruttori a dedicarsi a questo, un processo che sarebbe enormemente labor intensive, cioè avrebbe ad altissima intensità di lavoro e di occupazione. E il CER calcola a guadagni di PIL tra il 2 e l'8% possibili proprio grazie a questa rivoluzione verde. E questa è la sfida, secondo me, che l'Italia deve affrontare nei prossimi anni, una sfida di fronte alla quale vedo però pochissima capacità strategica di andare in questa direzione. In questo senso io farei un appello proprio ai nostri politici.
Mi faccia capire meglio però, perché se prima abbiamo detto che il localismo, usiamo questo termine, delle banche italiane ha in qualche modo difeso il paese da una crisi globale economica, dobbiamo dire però che il metodo del lavoro italiano, anche riferito alle piccole e medie industrie, alla tradizione artigiana, non sembra difendere invece l'occupazione nel paese. Perché questa differenza?
Di fatto la sfida, diciamo, la sfida posta dalla globalizzazione è quella di competere con imprese che hanno costi del lavoro molto più bassi. Di fronte a questo le imprese italiane hanno adottato varie strategie, alcune hanno delocalizzato la parte, diciamo, la manifattura della propria produzione, e quindi in un certo senso impoverendo il mercato del lavoro locale, andando a creare lavoro da altre parti, ma non certo in Italia. L'altra strada è quella di individuare dei segmenti di qualità dove si resta competitivi e dove il costo del lavoro non conta poi così tanto, e in questo senso è possibile magari continuare a creare lavoro anche sul territorio italiano. Questa è un po' la strategia che si propone anche tutte quelle organizzazioni culturali che cercano di valorizzare la storia, il territorio, le qualità dei distretti, cioè fanno leva su quelli che sono alcuni vantaggi competitivi del sistema Italia: la bellezza del loro del paese, la storia, la cultura, la geografia. Ecco, bisogna andare un po' in questa direzione, anche se, ripeto, è molto difficile visto il contesto internazionale.
Un'ultima domanda, Becchetti, e poi passiamo anche ai nostri ospiti, che sono Andrea Olivero, presidente nazionale delle ACLI, e Carlo Costalli, presidente del Movimento Cristiano Lavoratori. Lei come vede la prospettiva economica?
Ma se, diciamo, ci sarà una ripresa, quindi un aumento dell'export, io credo che l'Italia potrà pian piano riprendersi. Certo, non siamo comunque su un sentiero di crescita elevata. L'Europa, dal canto suo, deve affrontare questa crisi finanziaria interna della Grecia. Io direi anche che però non tutti i mali vengono per nuocere. Fino a poco tempo fa ci si lamentava del continuo apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro, e che rendeva sempre meno competitive le nostre merci, e oggi, diciamo, la crisi greca è un fattore di indebolimento della nostra valuta. Perlomeno possiamo usufruire del vantaggio di avere un tasso di cambio più basso, e quindi di rendere le nostre merci più competitive. Però certo, questa sfida è una sfida formidabile anche alla tenuta dell'euro, E ripeto, in Europa ci sono dei segni di speranza, io vedo soprattutto la Francia, un paese dove con molta decisione si stanno proponendo un sistema di incentivi verso una maggiore efficienza energetica delle imprese, e di fatto la Francia non a caso è il paese che dal punto di vista del PIL ha subito meno di tutti la crisi del 2009, un PIL che si è ridotto solo del 2% rispetto a cali molto più forti del resto degli altri paesi europei.
Grazie a professor Becchetti, economista ordinario di economia politica presso l'Università Tor Vergata di Roma, buon lavoro.
Grazie a voi.
È la prima parte che ci ha aiutato un po' a capire il quadro economico in cui ora andiamo a contestualizzare un po' la crisi che attraversa il mondo del lavoro. E per questo io saluto Andrea Olivero, presidente nazionale delle ACLI, grazie per essere con noi.
Grazie a voi e buona giornata.
In questa campagna elettorale, Olivero, non si parla o si parla poco di crisi del mondo del lavoro. Perché?
Innanzitutto credo perché non si sanno dare risposte, quindi la politica continua un po' a balbettare rispetto a questa situazione drammatica che pure vede coinvolti i nostri concittadini. Quindi si ha un po' l'impressione che il tema venga tenuto un po' in disparte tanto al governo quanto all'opposizione in questa prospettiva. Inoltre perché purtroppo da anni il lavoro non è più al centro dell'attenzione della politica, noi l'abbiamo rimarcato a più riprese perché in qualche modo questo è stato anche una delle cause di questa crisi, cioè il fatto di aver ragionato di economia parlando sostanzialmente di finanza e non di lavoro, non dei problemi dell'occupazione e delle anche modalità con le quali costruire un mercato del lavoro più solido e più partecipato. Quando si parla di mercato del lavoro in Italia scattano questioni ideologiche, ci si confronta sempre con una sprezza terrificante, ma non si vanno invece ad affrontare quelli che sono i nodi relativi alle riforme che sono da compiere, che ai noi in qualche caso rimangono ancora incompiute.
E su questo tema io saluto anche Carlo Costalli, che è il presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, benvenuto anche a Costalli.
Buongiorno dottore, buongiorno, grazie.
E anche a lei questa riflessione, siamo anche in diretta con Olivero da Torino, delle ACLI, quindi vi potete anche salutare, siete in meeting in questo spazio radiofonico.
Ho sentito, ciao Andrea, buongiorno.
Due realtà cattoliche impegnate nel sociale. Guardando Costalli alla dottrina sociale della Chiesa, si legge che il lavoro per l'uomo è un dovere e un diritto e che lo Stato ha il compito di dare garanzie, e però la situazione è molto diversa.
Sì, senza dubbio. Io credo che in una situazione come questa, con i paesi in affanno, l'Europa in affanno, la stessa buona politica in affanno, e dire in affanno è essere troppo buoni, sicuramente sono insufficienti le risorse finanziarie, ma è anche debole e la percezione del bene comune, e persiste l'incapacità di costruire un consenso per produrre beni collettivi, legalità, rispetto per l'ambiente, per il bene pubblico, reciprocità di diritti e doveri, responsabilità, sono condizioni indispensabili per costruire una crescita sia dell'impresa che dell'occupazione. È chiaro che lo Stato ha la sua responsabilità, ci vogliono interventi diretti, immediati, qualcosa è stato fatto sugli ammortizzatori sociali, qualcosa di più deve essere fatto per le grandi aziende in crisi, mi riferisco a Termini Imerese, ma non solo, ma io credo che c'è bisogno di un grande coraggio e di una grande strategia di riforme, e per quanto mi riguarda ad iniziare da quella fiscale, perché questo potrebbe portare meno tasse sul lavoro, meno tasse sulla contrattazione aziendale decentrata, meno tasse sulle imprese che investono e non licenziano, meno tasse sulle imprese che non licenziano, perché se non riprendono i consumi, il problema è grave, e per riprendere i consumi è necessaria maggiore disponibilità a spendere, soprattutto dei lavoratori. Poi qui c'è tutto il tema dell'evasione fiscale, ecco perché io quando si affrontano questi temi ultimamente spingo molto sul tema delle riforme. Quindi lo Stato deve fare alcuni interventi immediati, ma deve guardare anche un po' più in là.
Costalli, poi sullo stesso tema anche Olivero a seguire. Il problema del lavoro in Italia richiama anche qua il tema della legalità. Tema oggi molto dibattuto, lo vediamo in questo dibattito tecnico per le liste, ma anche nel mondo del lavoro la legalità spesso non viene rispettata e mi riferisco al lavoro in nero.
Ma senza dubbio, tutti credo abbiamo visto gli ultimi dati Istat, per esempio, sull'evasione fiscale. Quindi c'è un tema gravissimo che è il lavoro nero, c'è un tema altrettanto grave che è quello dell'evasione fiscale. Qui le tasse, dobbiamo avere il coraggio di dirlo, le pagano soprattutto i lavoratori dipendenti. Io rimango allucinato quando vedo che solo l'1% degli italiani ha denunciato più di 100.000 euro, cioè solo i parlamentari che credo devono, non possono farne a meno. Allora, il tema della legalità e il tema della responsabilità deve essere al centro della nostra azione, soprattutto del mondo cattolico, di tutto il mondo cattolico.
Olivero.
Sì, io sono assolutamente d'accordo. Credo inoltre che il nostro paese debba affrontare con massima determinazione anche proprio lo specifico del lavoro nero, perché sta questo minando la credibilità e la possibilità anche di una vita dignitosa per milioni di persone. Abbiamo in questo momento, soprattutto in alcune regioni del paese, in alcuni settori, una percentuale di lavoro nero che impedisce da un lato lo sviluppo di una impresa sana, perché non dimentichiamoci che lavoro nero vuol dire anche una modalità scorretta di comportarsi di imprenditori appunto spregiudicati che fanno concorrenza sleale, e dall'altro mette anche tutto quanto il paese nell'impossibilità di avere risorse da poi poter investire giustamente nello sviluppo. Credo che dobbiamo stare molto attenti soprattutto in questa fase, perché il rischio in un momento di crisi economica è che le persone siano disposte ad accettare qualunque tipo di lavoro e in qualche misura appunto cresca ulteriormente questo fenomeno. Dobbiamo contrastarlo con determinazione, dobbiamo far sì che questa difficoltà, questo momento di fatica ci consenta però di uscire più forti, appunto con quel discorso di riforme. Io condivido pienamente quanto diceva Costalli, oggi noi dobbiamo utilizzare questa crisi, una crisi maledetta per tanti aspetti, per le fatiche, i drammi che fa vivere alle persone, però per andare a cambiare alcuni elementi che non vanno e che probabilmente non andavano da tanto tempo e che oggi ci hanno portati a questa situazione.
Olivero, in questa mancanza di legalità nel mondo del lavoro italiano è interessato il sistema di previdenza sociale obbligatorio, ma anche quello complementare, cioè in qualche modo gli imprenditori non versano in modo corretto i contributi ai lavoratori. E questo è un altro problema, se ne parla poco, ma esiste.
Assolutamente sì, noi lo stiamo da più tempo sottolineando, lo faremo anche prossimamente con una specifica anche nostra campagna associativa, sì, perché bisogna ricordare che appunto il pagare i contributi, cosa che soprattutto i giovani non vanno a verificare perché appunto sembra cosa scontata e poi talmente lontana dal loro vissuto quotidiano che appunto non viene vista come importante, e invece è determinante poi per il futuro e per la tenuta di un sistema che si basa sulla fiducia e sulla responsabilità di ciascuno. Noi abbiamo oggi una evasione, delusione in questo ambito che è piuttosto marcata e che soprattutto poi va a colpire le categorie più deboli, cioè quei lavoratori che già in molti casi faticano ad arrivare a fine mese e che probabilmente appunto senza questi contributi versati o versati in maniera regolare e completa rischiano poi di trovarsi in un futuro in una situazione drammatica di esclusione e di povertà.
Costalli, il mancato versamento dei contributi mette a repentaglio anche l'intero sistema di sicurezza sociale.
Io credo, hai ragione Olivero, io credo che oggi il grande tema sia quello dell'evasione fiscale in senso generale e in particolare questo legato a temi previdenziali. Ed è per questo che io insisto per creare un patto fiscale, un patto, un'alleanza con tutte le parti interessate, le categorie professionali, le organizzazioni, per una moderna riforma fiscale che possa dare più servizi sociali alle famiglie, meno tasse, come ho detto, sul lavoro, perché questa è un altro dei grandi problemi, la mancanza di liquidità dei lavoratori dipendenti. Io credo che si possa fare rinnovando i contratti in un certo modo, ma nel momento in cui le aziende sono in crisi non sarà facile, rivedendo però le tasse sul lavoro, investendo sulle aziende che non licenziano, e alla base di questo una forte battaglia sull'evasione fiscale. I dati sono veramente allarmanti e sono d'accordo che all'interno di questo il dramma dell'elusione della previdenza, che colpisce, come giustamente dice Olivero, particolarmente i giovani, è prioritario.
C'è un altro tema che mi ha colpito leggendo i giornali: c'è un altro tasso di suicidi tra gli imprenditori. Perché secondo voi, Olivero?
Ma perché in realtà i nostri imprenditori, soprattutto i piccoli e medi imprenditori, sono persone estremamente serie che credono fortemente nel loro lavoro e anche per certi versi nell'utilità sociale del loro lavoro. Per molto tempo abbiamo dipinto la classe appunto degli imprenditori come quella di persone che speculavano, invece sono coloro che hanno rischiato i propri patrimoni e che in molti casi hanno dedicato la loro vita, e quando si ritrovano in situazioni di crisi come quella che stiamo attraversando fanno di tutto pur di non licenziare, pur di non mandare in rovina quello che hanno costruito con una vita, a volte che avevano già costruito i loro padri. Queste vicende tragiche in noi, che chiaramente vanno sempre poi considerate appunto come atti estremi e dati che si dovrebbero sempre evitare, però ci dicono di un attaccamento alle comunità, all'attività di impresa, ma proprio anche alle persone che questa impresa la portano avanti, da parte di tanti imprenditori che sono arrivati alla disperazione pur di non andare a abbandonare le persone. E attenzione, dietro a questo fenomeno che appunto cogliamo negli elementi di punta che sono appunto questi atti tragici, ci sta però dietro un gran numero di imprenditori che in questi 2 anni hanno consumato gran parte dei loro patrimoni per non chiudere l'azienda, e credo che questo sia un elemento da mettere in luce, perché ci dice che c'è un paese che scommette sul futuro, c'è un paese che crede nella possibilità di andare avanti anche in momenti difficili.
C'è anche però una serie di imprenditori che senza molti problemi chiudono, licenziano e mandano all'estero l'azienda per pagare meno.
Questo sì, ma bisogna dire la verità che appunto c'è dell'uno e c'è dell'altro, e che gli uni e gli altri però sono stati trattati per lungo tempo alla stessa maniera. Invece sarebbe opportuno, diceva Giacomo Stalli prima, che chi ha questo attaccamento, chi ha questa responsabilità sociale, poi venisse anche ripagato dallo Stato con un aiuto e un sostegno vero.
Carlo Costalli, a chiudere, perché il tempo purtroppo sta finendo, la politica ha la volontà di risolvere, quantomeno, forse risolvere è una parola grande, di affrontare questo tema? Ripeto, nella campagna elettorale in corso se ne parla pochissimo. Sì. E in Italia ci sono tante aziende che anche in questo momento, tanti lavoratori sono in manifestazione, in Sardegna, nel centro Italia, nel sud. Insomma, la politica può affrontare, deve affrontare questo problema.
Condivido tutto quello che ha detto Andrea su questo tessuto di piccole e medie imprese, però una piccola sottolineatura: al contrario, ci sono alcune grandi multinazionali che in questo momento particolare ricattano i governi. Lei ha citato il caso della Sardegna, ma anche qualche grande multinazionale italiana che dimostra solo a parola di avere a cuore gli interessi del paese. La politica è forse quella che è più in affanno. È chiaro che sparare sulla politica in questi giorni è come sparare sulla Croce Rossa. Il tema del lavoro dovrebbe essere al centro, e qui ne parla nessuno se non le organizzazioni sindacali, qualche organizzazione di lavoratori, soprattutto del mondo cattolico.
Ma i sindacati oggi hanno la forza di risolvere questo problema, parliamoci chiaro.
Hanno forse la forza, ma io vedo grande determinazione in alcune grandi organizzazioni sindacali. Ecco, io sono un grande sostenitore di un sindacato moderno, riformista, che è emerso in tutte e tre le grandi organizzazioni, qualcuna di più in questi ultimi anni. Io credo che chi pensava che il sindacato fosse al tramonto, dal mio punto di vista, ha fatto una valutazione sbagliata. È chiaro che il sindacato fa il conto di questa grande situazione difficile economica, che come sappiamo non è solo italiana, con un po' di latitanza sicuramente della politica, e con una difficoltà a concertare non sempre facile.
Veramente un flash. Voi siete due esempi di cattolici impegnati attivamente nel sociale, le ACLI e l'MCL. Olivero, qual è il messaggio che parte per la crisi che attanaglia il mondo del lavoro?
Innanzitutto non lasciare soli i lavoratori e gli imprenditori. Credo che sia importante che in questo momento l'intero paese consideri la loro fatica comune, perché per troppo tempo aver abbandonato l'attenzione sul lavoro ha causato i drammi che ora vediamo. Non commettiamo lo stesso errore, non lasciamo che appunto siano soli quelli che stanno pensando in realtà al futuro del nostro paese.
Grazie ad Andrea Olivero, presidente nazionale delle ACLI. Carlo Costalli.
L'ottimismo di maniera è un grave errore e ne abbiamo sentito molto in questi ultimi mesi, però dobbiamo lanciare un messaggio di speranza, no all'ottimismo di maniera, ma non ci facciamo travolgere neanche da un pessimismo senza prospettiva.
Grazie al presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, a entrambi veramente grazie per questa riflessione. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.